Le 21 minuto, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque il governo, o meglio Giorgia Meloni, ha deciso di cambiare strategia sul referendum, e questo quello a cui stiamo assistendo. Ci chiediamo questo all'orizzonte delle 20 stasera, benvenuti. Perché avete visto, Meloni oggi ha deciso di uscire allo scoperto a suo modo, spiegando perché bisogna votare sì. E lo ha fatto con un video social di 14 minuti in cui è entrata nel merito della riforma della giustizia, cercando di smontare le menzogne, così le ha chiamate, della sinistra sul provvedimento. Un video in cui soprattutto ci ha tenuto a sottolineare che in caso di sconfitta il governo assolutamente non si dimetterà. Parole che in qualche modo sembrano mettere le mani avanti rispetto all'esito di un risultato che, rispetto alle premesse della vigilia, non appare più così scontato, almeno gli ultimi sondaggi di settimana scorsa, quando ancora potevano essere pubblicati prima che entrasse in vigore il divieto per la par condicio, ci dicevano infatti proprio questo. Ovvero che la corsa per il referendum è del tutto aperta, con il sì e il no appaiati, almeno questo è quello che dicevano gli ultimi sondaggi di settimana scorsa, possiamo basarci solo su quelli. E che aggiungevano anche che il trend di rimonta del no era particolarmente spiccato. E dunque perché questo video in cui Meloni ci dice che adesso vuole entrare nel merito e discutere dei singoli punti della riforma voluta dal suo governo? Forse, chissà, ha giocato un ruolo la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica, una lettera con cui la figlia di Silvio Berlusconi ha invitato a superare lo scontro tra tifoserie. Forse ancora di più ha giocato un ruolo lo scenario internazionale, dove invece la Presidente del Consiglio è sembrata molto più in difficoltà. A cercare di districarsi tra le mosse di Donald Trump senza abbandonarlo, chissà. Ne parliamo stasera con i nostri ospiti, poi più tardi commenteremo anche nello specifico il video di Meloni, ma partiamo da Paolo Natale, politologo, professore alla Statale di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Con lei, professore, buonasera, per partire appunto dalle scelte comunicative di Giorgia Meloni. Perché mostrarsi in un video con questo fare che possiamo definire moderato? Dal punto di vista comunicativo, appunto, qual è la strategia secondo lei?
Ma l'idea è quella di presentarsi un po' come una persona comune, insomma, che comunque ha a cuore il destino del proprio paese, quindi insomma, in qualche modo sottolinea il fatto che i magistrati sono troppo politicizzati, quindi questa riforma dovrebbe essere appunto il bonus per evitare questa politicizzazione e lasciare che tutto il popolo sia, non so come sia garantito dalla correttezza delle loro azioni. Però il problema vero è che, appunto, come abbiamo anche scritto in questi giorni, il fatto che in questo momento, cioè fino alla settimana scorsa ovviamente, i dati che ancora possiamo utilizzare, il problema vero era che l'elettorato di centrodestra era abbastanza restio a recarsi alle urne rispetto a quello di opposizione, insomma centrosinistra, Movimento 5 Stelle, eccetera. E quindi fa gioco forza per il governo, in particolare per Giorgia Meloni, il fatto di comunque dare l'abbrivio a un livello di partecipazione un pochino più elevato da parte dell'elettorato di centrodestra. Attualmente i due elettorati in termini numerici in Italia sono abbastanza simili, cioè tra governo e opposizione siamo al 47% per uno, quindi è ovvio che se va più a votare l'elettorato di centrosinistra, in qualche modo la sconfitta del referendum è abbastanza logica. Cercando invece di mobilitare maggiormente il proprio elettorato, Giorgia Meloni cerca di ripristinare questa parità, quantomeno numerica, perché in questo caso è più facile che il sì passi proprio per questo motivo.
E potrebbe,
anche perché,
sì. No, concludo pure, anche professore.
Perché, No, dicevo che a livello di diciamo, ipotesi di voto, l'elettorato di centrodestra è più massicciamente diciamo, vicino al voto per il sì, mentre invece l'elettorato di opposizione, in particolare quello del PD e del Movimento 5 Stelle, c'è un pochino una presenza di una fascia, di una quota non elevatissima, comunque significativamente, che appoggia invece il sì. Quindi in questo caso, anche andando a votare esattamente la stessa percentuale di elettori di destra e di sinistra o di governo e opposizione, dato che nell'opposizione c'è una maggiore ipotesi di appoggio al sì, di fatto alla fine il risultato che veniva ipotizzato nelle settimane precedenti potrebbe invece virare più in favore del sì rispetto al no.
Molto quindi interessante, sì. È proprio questo. Serve a mobilitare l'elettorato del centrodestra, appunto, che in base a quegli ultimi sondaggi a cui facciamo riferimento è un po' più restio ad andare alle urne rispetto a un elettorato del centrosinistra, che invece è molto più motivato, per quanto sia più diviso al suo interno, però sicuramente più mobilitato ad andare alle urne e a votare no, e in quel caso dunque potrebbe prevalere anche nelle urne.
No, tra l'altro il consiglio che si potrebbe dare proprio a Giorgia Meloni è diventare invece il paladino istituzionale del referendum, cioè invitando la gente a votare indipendentemente del sì o no, ma proprio dando un aspetto più istituzionale, cioè indicare come il voto è importante perché la gente in qualche modo dia la propria opinione rispetto al referendum. Certo. In questo modo si salverebbe anche dal possibile diciamo background rispetto alla possibilità che invece il sì non riesca a vincere, perché in questo caso si metterebbe un po' in dubbio anche la capacità del governo di ottenere consensi. Se invece parla a livello istituzionale come se fosse appunto il Presidente della Repubblica, in qualche modo darebbe comunque lo stesso segnale di invito a votare maggiormente, ma siccome è l'elettorato di centrodestra che tendenzialmente vota di meno, di fatto il risultato potrebbe essere simile senza compromettersi troppo con l'indicazione di votare sì.
Chiaro, ma è anche una sorta di strategia indirizzata a coinvolgere quell'elettorato moderato di centrodestra, e forse anche da qui arrivano le scelte strategiche comunicative come quelle di questo video?
Sì, questo sì, anche perché appunto, come diceva lei, diciamo del lei, no? Come diceva lei precedentemente, sì. la lettera che ha scritto la figlia di Berlusconi alla Repubblica, mi sembra, sì. Di fatto ha un pochino smorzato i toni, mentre i toni che hanno usato fino a questo punto i vari leader di centrodestra erano un pochino più apodittici, non so come dire, mentre invece Marina Berlusconi ha sottolineato il fatto che una cosa che penso molti di noi pensino, cioè il fatto che in una riforma così importante debba esserci anche l'idea che ci sia una compartecipazione di tutte le forze politiche per migliorare quantomeno quello che succede a livello della magistratura, del CSM. E questo forse smorza un po' i toni barricadieri che invece parte del governo, ma anche parte dell'opposizione, hanno mirato a ipotizzare in questa campagna elettorale.
Molto interessante anche quest'altro aspetto, sì, dunque anche questa sorta di competizione interna che forse solo le cronache giornalistiche raccontano in questa maniera, no? Con Marina Berlusconi, però a tutti gli effetti è una figura che ha un peso all'interno del centrodestra, la figlia di Silvio Berlusconi. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. A risentirci. Era Paolo Natale, politologo alla Statale di Milano. Sulle strategie, le scelte comunicative di Giorgia Meloni, il suo fare moderato, soprattutto in quest'ultima fase, forse anche figlio di quella lettera di Marina Berlusconi alla Repubblica, anche appunto all'interno di quella competizione per l'elettorato moderato che da sempre esiste nella coalizione di governo. Anche se poi un conto come si muove Giorgia Meloni, un altro conto come si muovono quelli che possiamo definire i soldati semplici. Oggi ci sono delle parole di Giusy Bartolozzi, il capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, che stanno facendo arrabbiare non poco le opposizioni e stanno aprendo un nuovo caso politico. Di questo poi parliamo più tardi. Ma saluto ora il nostro prossimo ospite per venire nel merito del video di Giorgia Meloni. Il nostro ospite è Saulle Panizza, costituzionalista e professore all'Università di Pisa. Benvenuto, professore.
Buonasera e grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, professore, con lei vorremmo capirci un po' di più sulle cose che dice Meloni in questo video. Vorremmo capire con uno sguardo neutro. Lei non fa parte di nessun comitato, né per il sì né per il no. Avrà ovviamente le sue opinioni, ma insomma, facciamo appello alla sua professionalità, alla sua conoscenza della materia in questo caso. E allora io le voglio far ascoltare le controrisposte di Meloni a quelle che lei definisce le menzogne della sinistra, per capire insomma come giudicarle. Allora partiamo da questa prima clip. Meloni che dice che non è vero che questa riforma non incide sulla vita dei cittadini.
Punto primo. Si dice che la riforma non risolva i veri problemi della giustizia. Invece io penso che lo faccia partendo dalla radice del problema. Perché con il nuovo sistema il magistrato che non si dedicherà al lavoro, come impone la legge, ma come impone anche l'etica, dovrà vedersela con un giudice disciplinare finalmente terzo e con un CSM che valuterà il merito e non l'appartenenza per decidere della sua carriera. E il merito conta. E come? Perché in un sistema nel quale per far carriera devi soprattutto dimostrare il tuo valore, finalmente, e non la tua appartenenza alla corrente ideologizzata come accade oggi, molto più difficilmente il magistrato che vuole avanzare di carriera potrà continuare a fare male il proprio dovere, lasciando in carcere per mesi e mesi persone che invece andavano rimesse in libertà, o al contrario rimettendo in libertà persone pericolose per scelta ideologica o ritardando nell'adottare i provvedimenti con tempi che si allungano e conseguenze ingiuste per la vita di molti cittadini. Incide come? Incide in termini di velocità e anche in termini di giustizia.
Insomma, dice Giorgia Meloni che un magistrato libero dai condizionamenti delle correnti e della politica in generale fa anche meglio il suo lavoro e quindi è un beneficio per i cittadini. Che ne pensa, professore?
Ma intanto che il lavoro del magistrato dipende da moltissimi fattori, molti dei quali sono disciplinati dal processo e dunque dall'attività che quotidianamente si svolge negli uffici giudiziari, e quella non mi pare che venga sostanzialmente toccata dal testo di riforma presentato e approvato dal Parlamento. L'attività del magistrato è un'attività che è estremamente complessa, che dipende da una miriade di fattori, e soprattutto il buon andamento della giustizia, il corretto funzionamento degli uffici ha e avrebbe bisogno di interventi sul piano legislativo che credo siano riconosciuti da grandissime parti politiche e da parte dell'opinione pubblica, e non mi pare onestamente che su questa parte del problema vi siano interventi all'interno del testo di riforma.
Lei dice sostanzialmente che un magistrato, insomma, che non ha paura di ripercussioni è anche più veloce nel svolgere le indagini, insomma, nel suo lavoro quotidianamente. C'è un nesso logico tra queste cose?
Mi sembra difficile coglierlo, dico la verità, nel senso che anche l'efficienza del sistema giustizia è un fattore che dipende da molteplici elementi che hanno a che fare appunto con le regole del processo, con le disponibilità degli uffici giudiziari, con il funzionamento delle cancellerie, con la possibilità di avere addetti al funzionamento degli uffici, con la messa a regime del processo telematico. Sono tanti aspetti che concorrono, quelli sì, al funzionamento e anche, se vogliamo, all'efficienza della giustizia, ma non certo la separazione delle carriere come attuata all'interno dell'attuale disegno o la responsabilità disciplinare del magistrato come rivista all'interno di questa proposta di riforma.
Seconda clip sul controllo della politica. Sentiamo Giorgia Meloni.
Secondo, dicono che la riforma rischi di indebolire il potere giudiziario rafforzando il controllo che l'esecutivo, quindi il governo, la politica può esercitare su di esso. Questa è una menzogna, perché la riforma fa l'esatto contrario ed è stata fatta anche per liberare i magistrati dal controllo della politica, perché è nell'attuale sistema che i giudici sono spesso costretti a rispondere a una logica politica, atteso che le loro carriere sono decise da persone scelte da partiti in Parlamento o da correnti ideologizzate interne alla magistratura. Con l'attuale sistema, se vuoi fare carriera, devi rispondere alla corrente. Con il sorteggio no. Quale, secondo voi, tra i due sistemi garantisce più libertà dalla politica? Allora, io penso che dobbiamo dirci la verità. Il vero problema che ha la sinistra con questa riforma è che noi liberiamo i magistrati da quel controllo e da quel condizionamento. perché la sinistra ha sempre usato la giustizia quando non riusciva a vincere le elezioni e questa riforma rompe quel meccanismo, ma non per sostituirlo con magistrati controllati dalla destra, tutt'altro, per sostituirlo con magistrati liberi da tutti, che potranno finalmente fare carriera perché sono bravi.
Professor Panizza, dunque, questa riforma, dice Meloni, non fa sì che ci sarà un controllo maggiore dell'esecutivo sui magistrati, ma anzi libera i magistrati da qualsiasi controllo, che sia delle correnti o che sia dei partiti. Che ne pensa?
Ma in realtà la preoccupazione più forte, una delle preoccupazioni più forti che muovono dal progetto di riforma, è proprio sulla libertà del magistrato e in particolare sulla libertà del magistrato del pubblico ministero. Questo aspetto forse non viene a sufficienza sottolineato, ma la istituzione di queste due carriere separate, la istituzione di due differenti consigli superiori della magistratura, il mettere la giurisdizione disciplinare su un'alta corte, quindi toglierla al Consiglio Superiore della Magistratura, fino ad oggi competente, in realtà rischia di incidere molto sulla libertà dell'azione del pubblico ministero nel nostro ordinamento. Da non dimenticare che è vero che l'articolo 112 della Costituzione, che prevede l'obbligo dell'azione penale per il pubblico ministero, non viene formalmente toccato, ma è gioco forza che il sistema che separa il pubblico ministero dai giudicanti, che istituisce due ordini così separati, che toglie, come si usa dire, ma come del resto è vero, il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, rischia poi quasi fatalmente di imporre un controllo sul pubblico ministero, e in quel momento il controllo da chi potrà essere ragionevolmente esercitato? Non si dimentichi che anche appunto l'articolo 112, pur non oggetto diretto della riforma costituzionale, è oggetto di attenzione da parte del Parlamento ormai da tempo, con l'idea di istituire dei criteri di priorità dell'azione penale, e questo è un elemento che anche alla luce della giurisprudenza costituzionale rischia di indebolire la legalità dell'azione del pubblico ministero e rischia soprattutto di condizionare l'attività di questi magistrati in particolare. Ecco che dunque il riferirsi a una maggiore libertà suona francamente non semplice da cogliere alla luce di questo testo di riforma.
Terza clip, professore, riguarda il sorteggio. Sentiamo Giorgia Meloni, cioè la riforma introduce un sorteggio per l'elezione dei membri dei due CSM, dei due Consigli Superiori della Magistratura.
Poi c'è chi dice, terzo, che con il sorteggio rischiamo di ritrovarci degli incompetenti al CSM. E qui basta ricordare che il sorteggio per scegliere i giudici è già previsto, perché i magistrati, ad esempio, che fanno parte del Tribunale dei Ministri, sono sorteggiati. Quindi perché i magistrati che giudicano i politici possono essere sorteggiati e quelli che giudicano i magistrati no? E sono degli incompetenti, forse, i giudici del Tribunale dei Ministri? No, perché vengono sorteggiati tra magistrati che hanno i requisiti, la competenza e la capacità per farlo. La bizzarra tesi di chi dice «ma tu ti faresti operare da un primario sorteggiato?» sono francamente efficaci sul piano della comunicazione, forse, ma totalmente sbagliate nel merito, perché, come ho detto già diverse volte, solo chi è adeguato a quel ruolo può essere sorteggiato, mica i passanti.
E qui Giorgia Meloni dice che il sorteggio già esiste, ad esempio per i giudici che compongono il Tribunale dei Ministri, e comunque le persone sorteggiate sono persone che decidono della vita dei cittadini e quindi potranno decidere azioni disciplinari o trasferimenti dei magistrati all'interno del CSM. Professore, la sua opinione?
Guardi, qui ci sono almeno due aspetti da mettere a fuoco. Il primo è che stiamo parlando del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi dell'organo al quale i costituenti hanno affidato un compito assai gravoso, ma assai di rilievo, cioè quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati. E dunque il confronto con altre ipotesi di sorteggio previste all'interno del nostro ordinamento francamente non regge. Qui stiamo parlando della costituzione di un organo di autogoverno, di governo autonomo dei magistrati, e l'idea che una parte dei componenti venga sorteggiata svilisce quella che è la funzione e il ruolo di questo organo. Ma come dire, non basta questo, nel senso che c'è un elemento che a mio giudizio smonta fin dall'inizio l'idea della bontà di questa logica del sorteggio che verrebbe introdotta, ed è banalmente il fatto che il sorteggio non sarebbe funzionante allo stesso modo per la componente laica e per la componente togata. E per quest'ultima si tratterebbe di un sorteggio, chiamiamolo così, puro. Nel senso che i magistrati verrebbero sorteggiati fra
Sì.
tutti coloro i quali astrattamente ne hanno i requisiti, e non così per la scelta dei laici da parte del Parlamento,
Che sono
perché in questo
selezionati da
caso
una lista in Parlamento, appunto una lista preselezionata dalle forze politiche.
basterebbe, io credo, questo elemento per giustificare come questa logica del sorteggio non sia stata seguita allo stesso modo nel testo di riforme. Quindi, evidentemente, no, non si attribuisce al sorteggio dei membri laici e dei membri togati la stessa rilevanza, la stessa delicatezza, lo stesso ruolo. Mi pare che si crei una distonia all'interno del testo, di riforma, difficile onestamente da
È
giustificare.
il peso, è il peso diverso che viene dato alle due componenti, appunto a partire dal sorteggio. Senta, professore, un'ultima cosa, non so se l'abbiamo sentito nel primo intervento di Giorgia Meloni, le chiedo proprio giusto una battuta su questo, ma in un altro passaggio. Giorgia Meloni, quando parla della separazione delle carriere, dice: non è possibile che un PM prenda il caffè con un giudice, e questo in qualche modo va a intaccare la sua professionalità, la sua terzietà, ma è una motivazione che può essere utilizzata questa, secondo lei?
Allora, questo è un elemento che, diciamo, ricorre abbastanza spesso, questa logica della familiarità presunta tra il pubblico ministero e il giudicante. E mi pare che, insomma, in queste settimane anche di dibattito sia stata ampiamente smentita dai dati, dalle statistiche che testimoniano come spesso e volentieri il magistrato giudicante poi non sia affatto sensibile alle prospettazioni del pubblico ministero. Ma mi verrebbe da dire, l'idea che nel nostro ordinamento tanto i requirenti quanto i giudicanti siano frutto di un comune percorso, siano frutto di una comune soggezione alla legge e all'opera dell'unico Consiglio Superiore della Magistratura, sono elementi che spesso e volentieri sono stati valutati anche molto positivamente all'estero in altre esperienze che spesso si sono anche modellate sulla nostra. Quindi questo riferimento al caffè insieme, o questo riferimento, come dire, a una presunta soggezione o a una vicinanza in grado di condizionare gli esiti del processo, mi pare francamente un elemento molto debole e che non trova poi un riscontro nei dati oggettivi di funzionamento degli uffici giudiziari.
Professore, è stato davvero utilissimo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima, a risentirci. Saulle Panizza, costituzionalista e professore all'Università di Pisa. E saluto adesso la nostra terza ospite di stasera, è Flavia Perina, giornalista della Stampa. Benvenuta, Flavia.
Ben trovati, buonasera a tutti. Adesso?
Buonasera a te, Flavia. Ti sentiamo un attimo a scatti, spero che il collegamento possa reggere, ma
Sentite meglio?
meglio, molto meglio. Grazie, Flavia. Senti, io ti
Perfetto.
vorrei partire dall'ultima novità di questa sera. Avrai visto le parole di Giusy Bartolozzi in questo dibattito con Ilaria Cucchi in una TV locale siciliana, se non sbaglio, e ha detto che, insomma, l'obiettivo della riforma è togliere di mezzo la magistratura, almeno perché la magistratura si comporta come un plotone d'esecuzione. E come possiamo valutare le parole della capo di gabinetto del ministro Nordio?
Sì, è l'ultimo atto di autosabotaggio del centrodestra riguardo al referendum. Dal Ministero di Nordio ne sono già arrivati diversi di questi atti di autosabotaggio che sembrano fatti apposta per in qualche modo smentire, delegittimare il tentativo invece che di altri pezzi della maggioranza, e penso anche al videomessaggio di Meloni di oggi, di riportare la questione al merito e di evitare di essere accusati appunto di voler seppellire, addomesticare, mettere sotto controllo la magistratura. E Bartolozzi si è lasciata andare a quello che probabilmente lei pensa, non ha fatto un favore né a se stessa né penso alla maggioranza e nemmeno alla causa del referendum.
È un po' come se in questo momento la strategia della destra viaggiasse su due binari paralleli. Ci sono i generali, passami questa metafora bellica, non è mai bellissima, però insomma è l'unica che mi viene in mente, i generali che cercano di mostrarsi come moderati in quest'ultima fase, mentre i soldati semplici che insomma un po' vanno anche sì, al di là degli ordini.
La trasmissione degli ordini, si vede la catena di trasmissione del comando non funziona molto bene. Probabilmente lì si è pensato che fosse un dibattito locale e che quindi non avrebbe avuto più eco di tanto, ci si poteva lasciare andare anche a valutazioni di questo tipo che appaiono davvero sconclusionate se messe in bocca ad una persona che ha un ruolo istituzionale molto importante, e invece non è così. E penso che tutto lo sforzo fatto negli ultimi due giorni, tre giorni dalla maggioranza per appunto rasserenare il clima e convincere ad andare a votare anche la fascia moderata del loro elettorato, alla fine va a farsi a benedire di fronte a episodi di questo genere, no?
Certo. Ultima cosa, Flavia, abbiamo parlato prima con il nostro ospite della strategia comunicativa di Giorgia Meloni, ma insomma ci accennavi anche tu che l'obiettivo è mostrarsi moderata per mobilitare quella parte del suo elettorato, il centrodestra, che è più restio ad andare alle urne rispetto al campo avverso. Ma che cosa preoccupa di più Meloni in vista del voto? Che cosa sta incidendo nelle sue difficoltà? Anche nel
Stanno suo incidendo due cose. Stanno incidendo due cose. La prima sicuramente i sondaggi che già prima dell'intervento americano-israeliano in Iran rivelavano una maggiore mobilitazione del fronte del no rispetto al fronte del sì. Adesso a questo si associa il timore che al centro della riflessione pubblica italiana entri, come è anche naturale, normale, giusto che sia, entri il tema della guerra con tutte le sue conseguenze economiche per ogni singola persona, non soltanto per gli stati, ed esca il tema del referendum che venga un po' derubricato, e quindi a questo punto a maggior ragione si avvantaggerebbe chi è fortemente motivato ad andare a votare, che generalmente viene ritenuto il fronte del no. Il centrodestra paga in questa circostanza anche una antica diffidenza verso i referendum in quasi tutte le occasioni referendarie. L'invito del centrodestra è stato all'astensione. I suoi elettori sono abituati ad astenersi perché la battaglia referendaria la destra l'ha sempre combattuta attraverso l'astensione quando era necessario il quorum, e quindi era un modo facile per far fallire un referendum mobilitarsi per l'astensione. In questa circostanza in cui il quorum non serve, quella vecchia strategia gli si ritorce un po' contro, perché il popolo del centrodestra non è abituato a votare ai referendum.
Molto interessante questo aspetto, potrebbe essere controproducente comunque quella vecchia allergia nei confronti del referendum della destra.
Esattamente.
Flavia, ti ringraziamo, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
A te, buon lavoro, a presto. Flavia Perina, giornalista della Stampa. E chissà, magari per toglierle le castagne dal fuoco, Giorgia Meloni potrebbe telefonare a Trump e chiedere di concludere questo conflitto. A quel punto magari si potrà tornare a parlare di referendum, e le farebbe comodo anche per mobilitare quell'elettorato che invece adesso non sembra così motivato, almeno in base a quegli ultimi sondaggi a cui abbiamo fatto riferimento. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Un saluto a tutti da Mattia Guastafiero e grazie per essere stati con noi. Ciao!